Appesi alla luna.
E siccome questa sigla ci piace tanto, l'abbiamo voluta ascoltare un po' anche noi e godercela un po'. Ben ritrovati a Appese alla Luna, ben ritrovati anche i nostri ospiti che saluto tra un momento. Adesso è il momento delle promesse. Le promesse sono queste: noi cercheremo questa sera di non generalizzare troppo, cercheremo anche di evitare le trappole dei luoghi comuni. Cercheremo di essere onesti, di predicare bene e razzolare anche bene. E anche cercheremo di non giudicare e persino di andare a scoprire magari ragionamenti e pensieri a noi nuovi, nuove sfaccettature che siano assolutamente meritevoli della nostra e anche della vostra attenzione. E dico della vostra perché sarete caldamente invitati anche non solo ad ascoltarci ma a telefonarci allo 0848 03 17 17. E allora, con tutte queste premesse, in Appese alla Luna parleremo questa sera di scenari forse possibili, e cioè che l'entusiasmo alla lunga, l'entusiasmo social, possa indebolirsi o forse addirittura sgretolarsi. E il titolo che abbiamo scelto è proprio questo: Assuefazione social o quasi? Punto di domanda. Saluto il nostro tecnico di là dal vetro, Mauro Gallo, e saluto qui accanto a me per la prima volta Giorgia Würth. Ciao Giorgia.
Sì, ciao Mirella.
E diamo il benvenuto ai nostri ospiti, che sono Gabriella Malacrida, che è addetta alla comunicazione di una grande azienda. Benvenuta Gabi.
Grazie, benvenuti
da adesso,
agli ospiti,
da adesso,
e agli
Gabi, va bene?
Da adesso Gabi, va benissimo.
Benvenuto anche a Claudio Visentin, ben ritrovato Claudio Visentin, che è storico e sociologo.
Sempre un piacere.
Anche per noi. E ben ritrovato anche a Guido Bosticco, che è filosofo.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, così, subito, quando siete stati invitati a questo programma con questo titolo, Assuefazione social o quasi, qual è stato il vostro pensiero? Claudio Visentin?
Beh, è stato di raccontare un percorso. Tutti stiamo facendo un percorso dentro i social, che è cominciato un paio d'anni fa, due o tre anni fa per la maggior parte di noi, penso, che è una grande avventura, in fondo, una grande sfida molto interessante. È una strada molto interessante con un sacco di trappole e di precipizi dalle parti nei quali cerchiamo di non cadere.
E queste trappole ci piacciono tanto.
E quindi ho pensato che avrei provato a raccontare questo percorso.
Gabi.
Come tu sai, io ho un rapporto strano con i social, nel senso che non ho ancora aperto la porta, perché non mi sono ancora decisa se è una cosa che fa per me o che non fa per me.
Quindi mentre gli altri quasi quasi non ne possono più, tu sei ancora lì a decidere.
Sì, e di solito devo dire che sono una, prima di tutto, che salta su sul carro abbastanza velocemente, prova. Mi piacciono le cose nuove, mi piacciono le cose moderne, ma per questa cosa ho da sempre un certo timore, come se fossi timida, cosa che chi mi conosce sa benissimo che non sono. Devo dire che ha influito anche molto un approccio che ho avuto qualche anno fa di una conferenza organizzata proprio dall'USI, che mi ha fatto socchiudere la porta piuttosto che aprirla.
Bene, allora sapremo tra un attimo che cosa si diceva in quella conferenza indimenticabile. Guido.
Ma io ho avuto, quando mi hai dato questa proposta, subito un approccio un po' da topo da biblioteca. Sono andato a guardare i numeri, perché i numeri nel mondo, di cui magari poi capiterà di parlare.
Ma lo sai che alla Luna non piacciono i numeri?
Sì, sì, però sono quando si danno i numeri e i numeri sono più pazzi di quanto noi ci immaginiamo, certe volte sono abbastanza impressionati, e questi lo sono. Allora, quando tu dicevi assuefazione o non ancora, forse cambiare, a cosa succederebbe se, incominciato a vedere che cosa è oggi, e già mi sembra fantascientifico questa predominanza, ma non solo predominanza, questa diffusione che c'è in modi anche inaspettati.
Allora spaventaci subito coi numeri.
Ma, diciamo, la cosa che è più interessante, beh, tanto per capirci, gli utenti di Facebook sono 1.800.000 persone, quelli che hanno i profili Facebook attivi, scusate, quindi magari qualcuno può averne anche più di uno. Questo significa un terzo, non so, della popolazione qua.
E l'inventore Zuckerberg sicuramente non immaginava uno scenario così ampio.
E poi soprattutto, che cosa sono i social network? Nel senso che lo sappiamo magari tutti, ma magari no. Cioè YouTube è un social network, per esempio. WhatsApp è un social network. TripAdvisor è un social network. Quindi ci sono tanti strumenti che non identifichiamo con quei due o tre social network di cui siamo amici o nemici, perché pare che si possa solo essere così, ma noi stasera
non mai.
In realtà siamo immersi nell'utilizzo di social network e ognuno ne fa un uso anche diverso a seconda chiaramente dell'età e della distribuzione sociale.
Assolutamente sì, io anche faccio parte di questo mondo social, o meglio anche sociale, no? Perché poi sociale in effetti è un aggettivo che ha una connotazione positiva, ma c'è un aspetto dei social network che devo dire mi terrorizza e che sto analizzando sempre più spesso ultimamente, che trovo molto pericoloso anche e soprattutto per i giovanissimi che non hanno tanti filtri per difendersi, ed è quello che sui social è come se avessimo questo costante bisogno di ostentare una sorta di quasi di felicità o di vita perfetta, no? Come se andasse tutto bene, i nostri figli non hanno necessità anche umane, sorridono sempre, gli amori vanno sempre bene, non si litiga mai, la pelle è sempre perfetta, no? E questa ostentazione di quasi di perfezione, come se avessimo degli avatar che vivono per noi invece la vita che noi per definizione in quanto umani non possiamo permetterci, però credo che una delle conseguenze peggiori che possa creare tutto ciò è proprio la depressione, una forma di depressione anche grave che può attanagliare soprattutto i giovanissimi.
Volevo solo dare un dato di passaggio, perché abbiamo detto da questa parte del tavolo vengono i dati, è che 2 milioni di italiani hanno fatto, Giorgia ha totalmente ragione, 2 milioni di italiani hanno fatto un selfie falso quest'estate per dare un'immagine migliore delle loro vacanze rispetto a quelle che hanno fatto davvero. 2 milioni sono tanti.
Ma siamo pazzi? Stiamo diventando pazzi? Doveva essere questo il titolo?
Sì, può essere. Questa idea di tenere uno standard molto alto può essere effettivamente una bella pressione.
Gabi, parlaci di quella conferenza.
Ma era una conferenza organizzata dall'USI che analizzava solo gli aspetti legali. Cioè diceva...
Che anno era?
2012. Io, a dir la verità, pensavo di essere inadeguata, però poi mi sono iscritta lo stesso, ho detto, se poi capirò la metà, avrò perlomeno capito la metà. E devo dire che lì ho capito una cosa, che era i social era una cosa effettivamente sociale, come la parola stessa vuol dire, ma che dava la possibilità, contro la mia volontà, di mettere in mano a chiunque i miei gusti, le mie sensazioni e di usarli. E questo a me ha dato, mi ha messo sul chi va là, non mi ha messo a mio agio. Io non sono una persona perfetta, anzi, ed è per questo anche questo voler ostentare la perfezione, la bellezza, queste foto tutte ritoccate, questo essere sempre felici, ma non è vero. Ognuno di noi durante, almeno io penso, chiunque durante la giornata può avere un momento meno bello, più bello. Ma perché non essere sinceri?
Quindi voi ci state vedendo in questo senso un po' di trucco, sollecitati da Giorgia, no? Come se questa tecnologia della comunicazione e della socialità permettesse di essere sì se stessi, anche esasperatamente se stessi, però anche quella parte di noi che vorremmo mettere in mostra, non esattamente la verità.
Ma non vi sembra che tante volte si rasenti anche il fatto della recita, cioè il voler recitare un personaggio che in realtà non si è. Poi per me ognuno è libero di essere sui social, di non esserlo, è una scelta che dovrebbe essere data a tutti, però se voglio recitare salgo sul palco.
Ecco, io adesso qui chiedo l'appoggio di Claudio Visentini, perché abbiamo fatto un po', ci siamo detti allora tu sì, tu no, ecco, per esempio partendo da Facebook, sì. Sapendo che social non è solo Facebook, però abbiamo visto, non so Giorgia, che siamo noi quelli che un po' andiamo a vedere che cosa succede in Facebook. Tutti gli altri o tante persone non sono in Facebook, ma hanno le idee piuttosto chiare su quel che accade là dentro, e non è sempre così vero il pregiudizio di chi non c'è.
Sì, e poi
per esempio, ecco, questo fatto che bisogna assolutamente ostentare chi non si è, cose del genere. Chi frequenta Facebook ha una sua propria selezione di conoscenze, diciamo, anche se la parola amici dà un po' fastidio. Ed è una selezione fatta con gli stessi criteri con i quali noi selezioniamo le persone con le quali stiamo bene e altre che non ci interessano.
Sì, diciamo così, c'è senza dubbio alle origini di Facebook un piccolo patto col diavolo. Cioè, anch'io mi sono reso conto che dall'altra parte c'era il diavolo è un distinto signore, promette bellezza, giovinezza, splendide fanciulle, ha un campionario molto interessante a volte, diciamo. E al di là dei rischi, a me è sembrato che fosse più interessante la parte positiva. Cioè, in questi anni di social network ho conosciuto tante persone che non avrei conosciuto, visto tante cose che non avrei saputo, ricevuto molte idee, libri, suggerimenti di lettura, e mi rendo conto, come dicevi tu, che nella misura in cui riusciamo a regolare questo strumento, ma la regolazione non è facile, non è intuitiva,
un'autoregolazione soprattutto
è soprattutto un'autoregolazione, però nella misura in cui ci riesci ricevi anche molto.
Da bambino avevo gli orari stabiliti per quanto potessi vedere la televisione, no? Un'ora, partire solo un'ora, solo mezz'ora, eccetera. Probabilmente adesso è più difficile farlo con un figlio sui social network, perché il telefonino, cioè insomma, non è così facile spegnerlo, staccare la spina, eccetera. Però una cosa, mi aggancio a questo che diceva Claudio. Quello che noi facciamo, ma non solo con i social, allargo un secondo ma poi restringo, con tutto il mondo di internet, è uno scambio. Noi utilizziamo Google, che è uno strumento incredibile, straordinario, e in cambio gli diamo tutti i nostri gusti, preferenze, che siti guardiamo, eccetera. Gli diamo i nostri dati. Facebook è uno strumento strepitoso, ma tu quando metti flag su quelle quadratine, quando ti iscrivi, dici accetti, 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 stai facendo uno scambio. È gratis. Non dimentichiamoci che WhatsApp è gratis. Tutto questa cosa qui è gratis.
E nessuno dà qualcosa gratis.
Esatto. Sì. Loro ti dicono, dopo noi non li leggiamo quelle 50 pagine di noticine, non è che ci sia niente di criminoso, però loro si utilizzano i dati che ti osservano in buona sostanza. È uno scambio, bisogna saperlo. Dopodiché a 40 anni, a 30, a 25, a 60 è una cosa, probabilmente a 13, 14, 11 anni è un altro paio di maniche.
Io vorrei chiedere una cosa, ma il tempo che noi utilizziamo per i social, lo sottraiamo a cosa? È una domanda che butto.
Allora la facciamo questa domanda a chi ci sta ascoltando, Giorgia. 0848.
Assolutamente sì. 0848 031717 è il nostro numero di telefono per intervenire proprio vocalmente.
Siate social.
Siate social, in questo caso non su Facebook ma al telefono. Altrimenti, se invece avete voglia di scriverci un SMS, potete farlo al 955 con parola chiave rete 1. Cosa dici Mirella? Ascoltiamo un po' di musica e dopo...
Primo brano musicale, certamente.
Un primo brano, sono i Cranberries con Dreams e Sogni. Forse quello si faceva, si sognava un po' di più.
Anche perché è tratto dalla colonna sonora di un film bellissimo che ci sembrava così avveniristico. In realtà è un film che adesso, ripensandoci, è già vecchio. Il film C'è posta per te, che avete visto.
Bellissimo, sì. Molto bello.
0848 03 17 17.
E questo è il numero di telefono per partecipare al nostro programma. Siete caldamente invitati non solo, appunto, come dicevo prima, ad ascoltare, ma anche a dire che cosa sta succedendo a voi, anche perché, come ho ricordato nel momento introduttivo, noi, come spesso facciamo in questo programma, non siamo qui per dare giudizi e neanche per tirar fuori i pareri degli esperti, ma soprattutto siamo qui perché ci piace, come per tante cose che avvengono, cercare ragionamenti, andare oltre. Per esempio, in questo caso, con il titolo Assuefazione social o non ancora, con un punto di domanda, noi abbiamo voluto non tanto proporre un titolo provocatorio, perché non stiamo parlando di dipendenza, non stiamo neanche parlando di come usarlo bene, come invece la gente lo usa male, ma semplicemente vogliamo fare una fotografia del presente, di questo presente che esiste da poco tempo, che ci sta anche trasformando. Uno può anche dire sì, io un po' meno o un po' tanto meno, però c'è dentro, ci siamo dentro tutti in questa trasformazione sociale, e quindi quello che è più interessante, più ancora del giudicare, è vedere un po' che cos'è questo momento di transizione e cosa possiamo immaginare nel futuro. Potrebbe esserci una suefazione nel futuro? Claudio Visentin?
Non c'è dubbio, c'è un problema di disciplina molto forte. Prima diceva Gabri che cosa perdiamo quando stiamo sui social. Ecco, un dato per esempio molto interessante per me è che se ripercorro alla fine della giornata il tempo che sono stato sui social e vado a vedere sul meccanismo proprio quanto tempo passato, è sempre molto più di quello che mi sembra di averci passato, e questo è un grosso problema. Vuol dire che noi non abbiamo, a me sembra di aver passato un'oretta sui social, se no passate invece, dice Guido Bosticco, 2.5 in media, ecco. E quindi questo è un bel problema, quello di darsi una disciplina. Poi è un problema che abbiamo in ogni ambito dell'esistenza, io non faccio altro che tentare di disciplinarmi con degli esiti.
Abbiamo cominciato comunque a confrontarci col bisogno di disciplina quando è nata la televisione, perché certo, contrariamente alla radio, la radio ci permette di fare quasi tutto mentre è accesa la radio, mentre invece la televisione tutti ci siamo accorti che non, cioè una volta si diceva bisogna fare la scelta, bisogna guardare il programma, fare la scelta, in realtà ci siamo cascati tutti a buttare dentro, a regalare tante ore al nostro televisore, o no Gabi?
È giusto, hai ragione, però tutto sommato il televisore mi dà delle cose, non interagisce con me, e ho l'impressione, ho solo un'impressione, che non mi ruba niente, che non mi prende niente, perché se voglio posso cambiare programma.
Guido Bosticco, perché ho l'impressione che Gabi stia arrampicando sui vetri?
No, perché una delle critiche che venivano fatte alla televisione dai grandi filosofi, Popper e tutti quanti, è proprio che fosse proprio non tanto una ladra di tempo quanto una cattiva maestra. Cioè la TV è un broadcast, ti propone delle cose e tu te le guardi passivamente.
Allora, se cambio canale?
Devi sperare che ci sia un canale che propone una cosa buona. Cioè la teoria della mamma che ti dice smetti di vedere perché lì ci sono solo sciocchezze, oppure questo
Gabi,
programma...
questa è la serata anche dell'autocoscienza, uno deve anche sapere no. Io sono incapace di cambiare canale, sto lì sul divano e quel che c'è me lo assorbo. Gabi, dai, che capita anche a te.
No, mi addormento magari, per essere sincera, se trovo qualcosa che non mi stimola, io mi addormento.
C'è un altro aspetto dei social, devo dire piuttosto inquietante, no? Visto che ormai esistono anche da parecchi anni. Quando qualcuno muore, e ovviamente il proprio profilo rimane attivo, no? Quindi non solo il numero di telefono è più facile, perché, però per esempio parliamo del profilo Facebook. Io purtroppo, come penso ognuno di noi, ha tra i suoi amici qualcuno che non c'è più. Ed è incredibile quanto questi profili siano attivi. Cioè sono come delle sorte di cimiteri interattivi dove costantemente le persone scrivono, parlano direttamente alla persona che non c'è più, come se fosse un tramite, il Facebook attraverso il quale questa persona che non c'è più potesse in qualche modo ascoltarli, cioè sono delle vere e proprie dichiarazioni, domande, ricordi.
È fantascientifico
anche perché non si sa, poi non c'è in questo credo una regolamentazione ancora, cioè questo profilo può essere, può sopravviverci.
Posso dire che proprio oggi mi è capitato di verificare questa cosa. Ettore Masina, che era un grande giornalista e anche scrittore e grande pensatore, e oggi su Facebook ho letto: oggi è il compleanno di Ettore Masina, e io sono rimasta malissimo perché dico, ecco sì, questa è una delle noncuranze, una delle tante.
Ma non solo Facebook ti ricorda che è il compleanno di una persona che non c'è più, ma se vai sulla sua bacheca il giorno del suo compleanno la trovi piena di auguri.
Allora io penso che da un lato, questa è un'osservazione molto importante, perché da un lato è simile alla tomba della persona famosa in cui ci sono i bigliettini e i fiori in continuazione. Quindi
però di gente che va lì volutamente per lasciarli sulla tomba.
L'altra cosa che vi dirò, che è ancora più interessante, è che esiste un software al quale tu, come dire, ti iscrivi, e lui mappa i tuoi comportamenti nel tempo. E a un certo punto, quando capisce che tu sei morto, come fa a capirlo? Che ti manda una mail ogni settimana. Se tu non rispondi per 2 settimane, te ne manda una tutti i giorni. Se non rispondi dopo 2 mesi, tipo, che non rispondi tutti i giorni, dici ok, sei morto. A quel punto lì si attiva e prende possesso del tuo profilo Facebook e lo continua a mandare avanti, facendo in modo che tu dica like a questo, a quello, postando delle cose secondo i gusti storici che tu hai dimostrato. Questo è
ho inventato tutto quello che ho detto.
Purtroppo no, però è molto divertente. Secondo me.
Posso dire che a me fa un po' paura.
Ma certo, lui dice divertente, ma lo sa anche lui che
perché
è terrificante.
Tu lo troverai divertente, ma io lo trovo anche un po' triste. Non è triste.
Diciamo, il desiderio di eternarsi è una cosa che c'è sempre stata, che sia scrivendo la poesia più bella del secolo.
È triste e anche assurdo, diciamolo.
Forse assurdo. Certo.
È grottesco. Mi fa sorridere però questa idea di continuare a dar noia al prossimo, certo, anche dopo la propria dipartita.
È bellissimo.
Non è male.
Ecco, io ogni tanto, e anche voi sicuramente, mi chiedo, ma i grandi personaggi del passato come avrebbero utilizzato Facebook, per dirne uno?
Oscar Wilde avrebbe spopolato, lui sicuramente, a forza di aforismi.
Aforismi, cioè, 100 al giorno.
Andava forte su Twitter, lui forse ancora di
su
più.
Su Twitter, esatto.
Dai, pensate a un bel personaggio che vi sarebbe piaciuto mettere alla prova con Facebook, ma anche un grande dittatore.
Beh, quelli credo che usino in tanti modi, esatto. Penso. Anche perché questi strumenti di grande democrazia, diciamo, eccetera, sono anche strumenti di grande controllo, giustamente, ma anche nelle piccole società. Cioè, voglio dire, le mamme controllano i figli appena scoprono la loro password o lasciano aperto, perché poi i 14 anni lasciano aperto la sessione, eccetera, eccetera. I genitori non battono ciglio, però controllano il loro bambino, come mia mamma controllava me in un altro modo. Cioè, voglio dire, non è cambiato per me, io lo dico da non esperto, niente, però gli strumenti si complicano, le situazioni possono essere più o meno pericolose, eccetera, ma la dinamica relazionale, sociale è sempre quella.
Sì, sono anche spesso e volentieri cause di divorzi e di separazioni, esatto, perché come la mamma controlla il suo piccolo, la moglie controlla il marito e viceversa. Tanti rapporti finiscono per dei messaggi.
Voi che ci avete provato gusto andare a cercare i numeri, potevate andare a cercare anche questi, perché sicuramente ha ragione Giorgia, sono aumentate non tanto i matrimoni che vanno male, quelli più o meno ci siamo, ma quelle tresche che vengono scoperte, quelle vertiginosamente sono aumentate. È uno degli effetti.
Sì, poi sì, bisogna vedere quanto diventa realtà. Diceva
come?
Diceva Fellini, diceva gli appuntamenti che mi piacciono di più sono quelli che poi non vanno in porto, no? Perché c'era questa idea di un'attesa senza la fatica poi di portarle avanti. Molto rimane virtuale, però è vero che vengono accettati come prova in tribunale, quindi per esempio proprio questa idea di avere accesso ai social altrui è diventata l'ultima prova di affetto coniugale, cioè così come il mutuo è diventato il legame più forte di qualunque cerimonia.
Dammi la lì il telefonino.
La tua password, certo, il telefonino e la password sono...
Ma guardate che una volta si telefonava per avere queste informazioni. Adesso non voglio dire, ma non so se ci sono degli agenti di viaggio in ascolto, ma tutti noi del nostro settore siamo ben coscienti di quante volte si riceveva la telefonata di una signora che diceva: mio marito è in viaggio, non trovo la segretaria, gentilmente mi può dare il volo, ecco. E quanti agenti di viaggio sono finiti davanti al pretore perché stupidamente hanno risposto affermativamente.
Gabi, anche a te è capitato?
No, a me non è mai capitato. Però so che questo era un modo di controllare, esattamente come lo si fa adesso col telefonino.
Però c'è anche l'altra faccia della medaglia, è anche qualcosa che unisce a volte il social network, in quante storie anche magari di persone anziane, vedove, che si rincontrano dopo, che non si sarebbero mai più trovati probabilmente nella vita, no? E grazie a Facebook e magari si innamorano e si sposano.
Quest'estate ho una piccola aneddoto, sono stato a Tangeri in Marocco, di fronte a Gibilter, una bellissima città, e ho incontrato un signore di circa 70 anni che non andava lì dal 1984, lui era un italiano, un napoletano, e insegnava in una scuola italiana che c'era a Tangeri, c'è la scuola americana, c'è la scuola spagnola, eccetera, e ha rincontrato i suoi allievi. Era una scuola di ragioneria, ci sono le elementari e le medie, e li ha rincontrati dopo, dall'84, insomma 30 anni, grazie a Facebook, perché si è formato un gruppo che si chiama i Ragionieri di Tangeri. E allora questo gruppo ha permesso dopo 30 anni di rincontrare tutte queste persone che parlavano appunto la stessa lingua all'estero, per cui certamente... sì,
invece tutto. Io ho visto per esempio un anziano insegnante degli infermieri dell'ospedale psichiatrico che insegnava negli anni 70, e questo signore che appunto adesso ne ha un po' di più di anni, chissà come ha scoperto Facebook. Insomma, fa un po' fatica, qualche volta gli escono troppe lettere maiuscole, no? Non riesce a gestire bene, però comunica tantissimo e comunica tutto quello che magari i suoi allievi, le sue allieve non erano riuscite a captare così bene, come suo enorme bagaglio di valori, e adesso finalmente riesce a farlo molto bene perché si è aggiunta anche sicuramente la saggezza dell'età. E un ragionamento che a me è capitato di fare e che voglio confrontare insieme a voi è questo. Si dice tanto, solitamente, però Facebook porta questi rapporti comunque così aleatori, mentre invece è meglio vedersi, trovarsi, bere un caffè insieme. Forse non è sempre così, perché ci sono persone che è bene ritrovare, ma su un altro piano. Perché certe conoscenze del passato è bene che fisicamente stiano lì, nei ricordi che riguardavano 10, 20, 30 anni fa. Mentre invece un'interfaccia, un altro luogo, una terra di nessuno, come può essere Facebook può essere un luogo interessante, dove esserci ma non troppo.
Beh, diciamo, è una delle altre discipline che ci sono richieste. La nostra generazione ha dovuto imparare tantissimo, io credo più di ogni altra generazione della storia, a fare cose che non si facevano prima. È giusto questo che tu dici, Facebook o i social sono un'altra dimensione, sono un altro spazio, quindi se non capiamo che è un altro spazio cadiamo subito in un equivoco, pensiamo che sia questo spazio dove
e poi
siamo.
Entriamo in quei luoghi comuni, si dice amici ma non sono amici, ma lo sappiamo,
è chiaro
benissimo.
Che non lo è, e diciamo il gioco molto interessante è quello di, però e di nuovo ci torniamo a quello, è quello di decidere chi deve stare in quello spazio virtuale, perché appunto sta bene lì, e invece in altri casi è molto interessante uscire dallo spazio virtuale insieme a un'altra persona e incontrarsi nello spazio reale, perché comunque in quello spazio dei social non abbiamo corporeità, non abbiamo profondità, non abbiamo la sensorialità, ci mancano tantissime cose, quindi per me è stato molto interessante ed è molto interessante trasferire poi nella vita reale,
modulare
le cose che cominciano sui social, portarle fuori, però come dicevi tu non tutto può essere portato fuori o deve essere portato fuori, quindi questo
perché poi non funziona,
questo è un bel problema. Ci sono per esempio i terribili compagni di liceo, Facebook ti obbliga i social ti obbligano a ritrovare i compagni di liceo, e quindi
che uno voleva ricordarla così com'era, esatto. Adesso dopo 30
e quindi si impone una
disciplina, una non superficialità, una valutazione.
Ma sai, Mirella, in fin dei conti ci vuole un po' di coraggio. Coraggio per dire ti voglio vedere o non ti voglio vedere. E questo che tu sia o non sia nei social ci vuole comunque.
Non... Io curiosamente mi sono tolto da Facebook, mentre uso WhatsApp, Skype, cioè un sacco di altri. Non è che sono fuori, proprio da Facebook. Perché alcuni miei cari, in particolare una mia cara amica, compagna di scuola eccetera, che vive a Parigi, cioè alla fine non andavo mai a trovarla perché tanto sapevo cosa aveva mangiato il giorno prima, come era vestita, che colore si era fatta le unghie.
Quindi dici, se vado a trovarla cosa ci diciamo?
Esatto, in realtà poi sono uscito a Facebook, non sono ancora andato dopo 3 anni a trovarla, quindi ero pigro io.
Servita niente.
Una cosa rispetto a quello più seria, rispetto a quello che diceva Claudio e dicevi tu Mirella, sicuramente... capire che sono un mondo e un tipo di relazione di un certo tipo aiuta. Il problema, togliamo le ali patologiche, diciamo, il problema riguarda, ognuno fa quello che vuole, riguarda i ragazzi giovani, probabilmente da un certo punto di vista, cioè la suefazione ci preoccupa se ce l'ha un ragazzino di 13 anni più che uno. Allora, una cosa che interessante che sentii dire una volta da uno psicologo esperto di gruppi era che i giovani con Facebook aumentano vertiginosamente le loro relazioni con dei coetanei, mentre un giovane, diciamo così, della mia generazione, della nostra generazione, aveva 10 adulti, genitori, eccetera, e 20 coetanei, diciamo così, da cui apprendeva le cose. Mentre adesso ha 200 coetanei e i soliti 20 adulti, e questo potrebbe
essere un problema. Posso farti una domanda? Ma quanti sono davvero coetanei?
Punto di domanda. E intanto che ci pensiamo?
E intanto che ci pensiamo, anche il cinema si è occupato in un certo senso di questo argomento. C'è un film, tra l'altro, molto bello.
Diciamo meraviglioso.
Meraviglioso, sì, del 2013, che si chiama Her, lei in italiano. Siamo a Los Angeles, in un futuro neanche non troppo lontano, anzi. Il protagonista è Theodore Joaquin Phoenix, che è un uomo solitario dal cuore spezzato, che si guadagna da vivere scrivendo lettere personali per gli altri. E cosa fa? Acquista un sistema informatico di nuova generazione progettato per soddisfare tutte le esigenze dell'utente. Il nome della voce del sistema operativo, e qua veniamo al dunque, è Samantha, che si dimostra inizialmente molto sensibile.
Insomma, conosce una donna.
Sì, una
però
donna
è solo
virtuale.
Una voce.
È una voce molto sensuale, tra l'altro la voce è quella di Scarlett Johansson. E, insomma, inizierà questo rapporto, si trasformerà prima in amicizia, poi
non
in amore.
Non dire troppo perché magari qualcuno
però,
basta.
Beh, mi sarei fermata.
Qualche secondo dal trailer, l'ascoltiamo.
Sì.
Vorremmo sottoporle alcune domande.
D'accordo.
Lei è socievole o asociale?
Ultimamente non sono stato molto socievole.
Come descriverebbe il rapporto con sua madre?
Ma...
Grazie, resti in attesa, il suo sistema operativo si sta avviando.
Ciao, eccomi.
Ciao.
Ciao, come stai? Buongiorno, Theodore.
Buongiorno.
Hai una riunione fra 5 minuti, proviamo a scendere dal letto.
Sei troppo divertente.
Bene, sono divertente. Voglio imparare tutto di tutto.
Mi piace come guardi il mondo.
Quando sarai pronto per una donna?
Che vuoi dire?
Ho letto nelle tue mail che ti sei appena separato.
Sei una bella ficcanaso.
Com'era essere sposati?
C'è qualcosa che ti fa stare bene quando condividi la vita con qualcuno.
Come si condivide la vita con qualcuno?
Non ho mai amato nessuno come amo te.
Neanche io. Ora so che vuol dire.
Ecco qua, allora nel film questa voce che è programmata è in realtà una voce molto umanizzata e quindi tocca delle corde emozionali inaspettate. Fantascienza fino a un certo punto, Guido Bostico,
fino
che
a certo
hai
punto,
visto il film tra
sì,
l'altro.
E poi fantascienza fino a un certo punto perché questa però è molto diverso dai social network, si tratta di intelligenza artificiale, cioè sistemi che imparano a imparare, diciamo così, quindi acquisiscono informazioni e migliorano come facciamo noi, mimano quello che facciamo noi. Allora, questa cosa, che non è quella dei social, tranquillizziamo almeno tutti il 1,8 miliardo di utenti Facebook.
Però è un'esasperazione della vita social.
Soprattutto è molto vicina, nel senso che è un miglioramento delle tue, cioè è perfetta perché migliora la tua relazione. Questa è una storia di un rapporto intellettuale, è un film in cui tu ti commuovi, ti spaventi, però ti innamori anche tu di quella voce lì.
Non cioè è un film che deve essere molto caro agli psicanalisti. Dovremmo un giorno parlarne
però
con i psicanalisti.
È diverso dal resto del web, e la cosa inquietante è quando tu hai qualcuno che impara da te, che però non è un uomo, ma è in questo caso...
Che dovrebbe teoricamente non metterti in difficoltà, perché se dall'altra parte c'è un qualcuno che corrisponde perfettamente alla mia proiezione, la mia proiezione vuole qualcosa di perfetto, se non che poi ci sono gli imprevisti.
Forse è quello che non vogliamo noi stessi.
Certo. Tra l'altro è un aspetto molto interessante secondo me proprio dei social, cioè il primo arricchimento che i social offrono è proprio in somiglianza, no? Per esempio, a me incuriosisce molto, vedo persone che hanno 30 amicizie in comune con me, 40, cioè abbiamo 40 amicizie in comune, amicizie naturalmente virtuali. È chiaro che abbiamo molte cose da dirci, perché abbiamo dei gusti simili, delle letture simili, evidentemente. Quindi è interessante conoscere queste persone. Però è anche pericoloso questo essere simili in fondo. Cioè, una delle cose interessanti della vita è conoscere i dissimili, quelli che non sono come noi, che sono scomodi, che sono sporchi, che parlano male, ma che però fanno delle cose interessanti che noi non sappiamo fare. Ecco,
e soprattutto che ci obbligano a confrontarci.
Che ci obbligano a confrontarci. Quindi, diciamo così, il rischio dei social è di darci molto dello stesso, diciamo così, di continuare a darci molto dello stesso, che è un arricchimento, però è un arricchimento sempre nello stesso campo.
Ma diciamo che è una soddisfazione per il tuo ego, ma non vieni neanche molto criticato.
No, perché se una persona, se io ho in comune con una persona...
L'amore dei viaggi, per esempio.
L'amore dei viaggi, e abbiamo in comune 5 destinazioni che abbiamo amato, lei probabilmente ne conosce una sesta che a me piacerebbe moltissimo e che non so, quindi l'arricchimento c'è.
Diventa fonte di arricchimento.
Sì. Il rischio però è che queste destinazioni si assomigliano un po' tutte, ecco, che non andiamo mai in un posto dove non siamo...
Appunto, non proverai mai nulla di nuovo.
Non è così semplice.
Non oserai un
non
qualcosa.
Non è così semplice, no. Proverò cose nuove, ma saranno crostate di marmellate diverse, per così dire, ecco. E invece...
La torta della nonna, no.
Mia nonna faceva torte terribili, comunque, ecco, per dire che...
Allora, parliamo di ricette di torte della nonna, intanto che ascoltiamo un prossimo brano musicale.
Sì, che brano, eh? Arriva Joe Cocker, Bye Bye Blackbird. Tra l'altro anche questo è tratto da un bel film, Sleepless in Seattle,
che aveva anticipato 10 anni prima, aveva un po' raccontato il tema che poi è diventato C'è posto per te.
Pack up all my cares and woe, feeling hello. Here I go, I should ride. Oh, Blackbird. Well, somebody waits for me, sugar sweet, so is she. I say bye. Somebody shines light. I'm coming on home tonight now. Bye. I want to say bye bye. Thank you.
stand it. And oh, how the stories they keep on handing me, keep on handing me. I say, well, somebody has it like. Yes, I'm coming on a holy night. I wanna say you black burner, Lord have mercy, love and love and love.
I promotori dell'iniziativa Educhiamo i giovani alla cittadinanza ritengono che i ragazzi non conoscano le regole del sistema. Il Gran Consiglio propone di introdurre 2 ore al mese di civica, tolte a storia. Gran parte del mondo scolastico, invece, ritiene che l'educazione alla cittadinanza nelle scuole sia una realtà e che staccarla dal contesto storico sia controproducente. A Democrazia Diretta i promotori. Il primo firmatario Alberto Siccardi e il deputato della Lega Michele Guerra. I contrari, Massimo Chiaruttini per i docenti di storia e il deputato PLR Matteo Quadranti. E i diretti interessati, gli studenti. Con Amanda Pfendler e Alessandro Broggini, dalle scuole medie di Agno, 1000 voci, Democrazia Diretta, dibattito sull'insegnamento della civica, domani alle 11. Rete 1.
E nella promo abbiamo ritrovato una parola che ha detto un po' di striscio prima Guido Bostico. L'ha detto un po' di striscio, come dire, adesso qui sto usando una parolona e quindi la dico velocemente. E invece era democrazia. Perché è una parola molto interessante, perché i social fanno un po', creano un po' questa illusione che la nostra opinione conta. Siateci, no? Chiunque dice, dateci il vostro parere, scriveteci, mandate WhatsApp, l'SMS, tutto quanto, no? Tutto prema finché tutti quanti abbiano l'impressione che non solo la loro opinione conti, ma conta tantissimo e quasi quasi sono obbligati a dare la loro opinione. Ecco. Qui possiamo un attimo chiedere un po' di respiro e dire che la democrazia e la libertà di espressione del proprio pensiero è un altro discorso?
Non c'è dubbio su questo.
Ah, non c'è il microfono neanche.
Ecco. Non c'è dubbio su questo, che sia un'illusione di esprimere un parere. Quella è un'altra delle cose che bisogna imparare. Che cosa si può fare? Che tipo di discussione si può fare in rete? Per esempio, per parte mia, le discussioni social sono state deludenti nel grado più estremo. Sono caotiche, disordinate. Proprio questa democrazia che nella
vita... Maleducate spesso.
Spesso maleducate. Nella vita reale questa democrazia non c'è. Quando noi abbiamo l'occasione di ascoltare un esperto, abbiamo un po' di sana reverenza, cioè lo ascoltiamo sapendo che lui ha più cose da dire di noi. Questo appiattimento che c'è invece sulla rete fa male. Io credo di non aver più partecipato a nessuna discussione di qualunque argomento negli ultimi 2 anni, perché erano clamorosamente inutili. Quindi mi vorrebbe dire, i social non servono a discutere, non danno un'illusione di discussione, ma dubito che siano uno spazio di discussione.
E allora, su questo poi continuiamo. Intanto però c'è una telefonata. Abbiamo al telefono... No, non c'è ancora la telefonata. Forse tra un momento. E allora, per esempio, Guido Bosticco, quando accadono cose terrificanti che scuotono l'emozione di tutti quanti, e anche Gabi, però non essendo in Facebook è difficile farti questa domanda, no. Però poi si scatena tutta una reazione anche emozionale globalizzata del tipo je suis Charlie Hebdo, je suis, ecco, che il punto di partenza non è tanto, non è veramente una cosa spontanea il popolo che in qualche modo si unisce, ma parte da qualcuno che lavora per Facebook e che quindi ha la pretesa di catalizzare un'emozione collettiva, la butta là, come dire, aderisci anche tu e tutti aderiscono, tutti. Ecco, questa cosa qui io la trovo brutta.
Allora, la figura dell'agitprop, comunque di chi si inserisce nel gruppo di quelli che stanno ascoltando chi parla in piazza e sobilla la folla, oppure appunto colui che parla male di uno e dell'altro e crea un problema in un gruppo sociale, sono sempre esistiti. La differenza è che su Facebook, ben fatto da uno anche che conosce gli strumenti, si propaga a una velocità e una dimensione impensabili. La famosa primavera araba, si è detto per un po' di tempo che è stato frutto positivo dell'utilizzo dei social network. Dopodiché si è scoperto che erano anche gli stessi questi strumenti con cui i governi riuscivano a controllare questa, diciamo, rivolta di piazza. Quindi
che era molto diverso invece da quello che era accaduto almeno, non so adesso quanti anni prima, 6, 7, 8 anni prima, quando si parlava del popolo di Seattle, che davvero si era organizzato in rete, ma per trovarsi realmente e lì, esatto, dar vita a un nuovo movimento mondiale che erano i No Global.
Lì, ecco, però ci sono
lì
i
era davvero un movimento spontaneo del popolo.
Sì, sicuramente sì. Un'altra cosa interessante però è che grazie a questa, cioè qual è la caratteristica dei social network? È la potenzialità di diffusione esplosiva. Per esempio, però, ancora, giusto per dire una cosa positiva o una negativa, ma non per, solo per far riflettere, esiste un protocollo su Facebook, diciamo, che interviene in caso di calamità naturale. E allora questo, quando c'è stato il terremoto, la sparatoria, eccetera, si apre un canale di emergenza. All'Università Pavia l'abbiamo studiato invitando queste persone, parlando di comunicazione in caso di disastro e di crisi, e questo è molto interessante perché tu hai un potenziale di pubblico che può darti informazioni su quello là rimasto in cima alla montagna, isolato, eccetera.
E ben venga che ci siano anche queste possibilità.
Ecco, io volevo aggiungere che appunto saluto positivamente il fatto che si possa informare sui social immediatamente in caso di situazioni di catastrofi naturali, eccetera, e lì, come dicevi tu, la cosa è rapida e immediata. Volevo agganciarmi però a quello che tu dicevi prima. Io ho letto, correggetemi se sbaglio, che a livello politico i social riescono a non influenzare, cioè non smuovono gli animi come i politici in realtà pensano. Sono perfettamente inutili, cioè non servono a far sì che la persona che è in social cambi la sua opinione. È vero?
Credo che sia vero in buona parte, anche se adesso sono sempre più utilizzati. Io mi ricordo quando c'era Second Life, non so se qualcuno si ricorda.
È vero, non esiste
più. Io, no, il mio avatar è appoggiato
a
un muro.
Ma però si capiva che sarebbe fallito subito.
Sì, dal 2006 il mio avatar è appoggiato a un muro là.
C'è cascato. Sì, come MySpace
ancora...
anche.
Sì, esatto. E a un certo punto fu fatta una campagna alcune campagne elettorali furono fatte lì, va bene, eccetera. Su Facebook si è tentato di tutto, naturalmente il contatto con il pubblico, eccetera, eccetera. Però che cos'è interessante di Facebook è che oggi è molto, non dico molto, però è attendibile, sì, è più attendibile di un sondaggio l'analisi dei dati e dei comportamenti degli elettori su Facebook per fare una previsione di voto. Cioè non ti chiamano più per chiederti cosa voterai, che sei capito che in tutto il mondo la gente ormai così limbro. Invece se mi guardi per 3 mesi sui miei social...
Vabbè, ma quello non dubito. Certo.
E questo è abbastanza interessante. Significa forse che si ritiene che lì ci sia un comportamento, passatemi la parola, sincero.
Più sincero
di se... quando rispondi a una telefonata.
Comunque se pensiamo che addirittura il Papa è su Twitter... Papa Francesco è su Twitter e il nuovo presidente americano, insomma, Trump usa costantemente Twitter per fare proprio politica e dichiarazioni, spesso anche con grande imbarazzo, magari senza essersi consultato prima con i suoi, possiamo dire, consiglieri o diplomatici.
Con sua figlia?
Sì. Anche con sua figlia, con Ivanka, che ha lasciato la Casa Bianca.
Su questo ci sono delle tesi di laurea e delle ricerche, diciamo così, sull'utilizzo che ha fatto proprio Trump dei social network rispetto ai grandi broadcast. Lui non invita la conferenza stampa alla CNN, scrive un tweet e la CNN riprende il suo tweet. Capite che? A parte dover licenziare l'ufficio stampa, non gli serve più questo per
e
tutti
poi
quelli
si,
che fanno
solo... Si citava la presenza del Papa su Twitter, credo che però lui non segua nessuno, cioè tutti seguono lui, ma che sia l'unico soggetto di Twitter che non... Pensate a essere seguiti dal Papa, cioè che tu twitti qualcosa e il Papa...
Ti dice, l'avevo detto anch'io.
Ti ritwitta, essere
adesso andiamo a verificare,
Papa,
in effetti...
Il punto d'arrivo, credo che lui non segua nessuno però. non abbia nessun, non sia follower di
perché
nessuno.
Perché Dio ancora non è su
Dio non ci segue, noi seguiamo lui ma lui non segue
questo
noi.
Però sta a significare che quello lì è un utilizzo non social dei social, cioè c'è un, adesso non voglio dire un ufficio stampa, non ha detto, però è uno strumento di comunicazione usato in un altro modo.
Ah, sì, ma anche come tutta la pubblicità che viene veicolata in Facebook, già che ha una ampia visibilità, sfruttiamola. Ma quello è un discorso comunque
se qualcuno
collaterale.
È stato retweetato dal Papa
ci telefoni,
ce lo dica.
A che numero?
Al numero 0848 03 17 17.
Ma
giusto?
Dopo il notiziario.
Dopo il notiziario, prima abbiamo ancora il tempo di ascoltarci un altro brano. Ascoltiamo Mika? Ma sì. O no? Cosa vuoi? No, ci ascoltiamo a proposito di social, un brano recente.
Vedo
devo dire,
titolo,
non mi fa
perfetto.
Impazzire, Mirella.
No, è bruttissima.
Però è molto inerente. L'esercito dei sette.
No, non è vero che è bruttissima. Ascoltarla, tagaggi,
pietra, fragola, tutti. I selfie.
Hai presente la luna e sabato sera? Intendo quella vera. Intendo quella vera. Hai presente le stelle e le torri gemelle? Più. E se ti parlo di calcio? E se ti suono un po' il banjo? Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, poi fuori di testa come l'ultima volta.
Siamo l'esercito del selfie. In carne ed ossa, mi manchi nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho.
Hai presente la notte del sabato sera? Intendo quella nera, intendo quella nera. Hai presente la gente che corre mutande? Dice che non esistono più, dice che non esistono più. E se ti parlo di sesso? Forbice o sasso, dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel palco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, puoi far fuori di testa come l'ultima volta.
Siamo l'esercito del sesso. Mi manchi nella lista.